Eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti e benvenuti in questa seconda puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, in cui io, che sono Andrea Degli Innocenti, vi guido ogni giorno all'interno delle notizie più interessanti della giornata. Sono 10 alle 10 e quindi, come ogni giorno, a quest'ora, per 10 minuti, vi facciamo questo breve viaggio fra le notizie più interessanti. Ma buttiamoci subito nel mare dell'informazione. Oggi è il 50° anniversario di Internet. 50 anni fa, in un'università americana, i due computer venivano per la prima volta messi in connessione fra loro. E voglio proprio iniziare con una questione che ha molto a che fare con le conseguenze che Internet ha avuto sulle nostre vite ed ha sulle nostre vite. Parliamo di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, lo conoscerete sicuramente, che è stato varie volte chiamato a comparire davanti al Congresso americano per una questione di fondo, che è il ruolo che Facebook gioca all'interno delle dinamiche politiche ed economiche, perché questo ruolo è sempre più importante, sempre maggiore a livello politico, tant'è che Facebook è diventato un vero e proprio strumento di propaganda eccezionale, perché permette a un partito, a una forza politica o anche a un'azienda di fare delle campagne elettorali o campagne politiche o campagne semplicemente di vendita dei prodotti mirate sulle esigenze e sui gusti specifici di ogni singola persona, o meglio di persone che appartengono a classi omogenee. Lì, insomma, il funzionamento di Facebook è abbastanza complesso, comunque permette di andare molto più in profondità. La questione si fa ancora più spinosa se consideriamo che spesso queste campagne non per forza sono basate su fatti realmente accaduti o su notizie vere, ma spesso si basano sulle cosiddette fake news, o magari in alcuni casi utilizzano toni che non sono considerati accettabili, sono campagne di odio online. Questo recentemente, io faccio riferimento ad un articolo che è stato pubblicato da un editoriale del Post di Luca Sofri, il direttore del Post, in cui spiega la difficile posizione di Mark Zuckerberg, che viene ritratto in questo video che è diventato abbastanza virale, in cui balbetta di fronte alle domande molto incalzanti di Alexandria Ocasio-Cortez, la parlamentare democratica americana. Perché di fatto succede che il buon vecchio Mark si trova a metà fra due opinioni opposte. C'è una parte di mondo che gli chiede di regolamentare, di agire come un editore, fra virgolette, quindi di decidere cosa è lecito e cosa non è lecito pubblicare sul social di sua proprietà. C'è un'altra parte di mondo che invece gli chiede di non intervenire, o perlomeno di non intervenire troppo, per non andare a intaccare la libertà, di espressione e quindi diciamo di non fare censura. Metteteci in mezzo anche la questione della gestione dei dati personali e della privacy, che è un altro dei punti sicuramente molto fragili e delicati di piattaforme come Facebook, e capirete che la posizione di Zuckerberg è perlomeno piuttosto delicata. Finora Facebook si è sempre difesa dicendo che appunto non è un editore, che lui è uno strumento neutro, che è aperto a tutte le opinioni, ma in realtà è una linea di difesa piuttosto debole che diventa sempre più fragile da portare avanti di fronte anche al ruolo appunto crescente che Facebook ha a livello politico, economico e sociale. Tuttavia, per quanto ci possa non piacere Facebook o non stare simpatico il caro Mark Zuckerberg, va ammesso che la questione è abbastanza complessa, perché a chi spetta, in un mondo appunto in cui abbastanza fluido come quello online, in cui ci sono piattaforme in cui i contenuti vengono generati dagli utenti, a chi spetta il diritto di definire se una notizia è vera o falsa, se è giusta o sbagliata, chi deve intervenire, quanta libertà è giusto dare agli utenti su questo genere di piattaforme? È una domanda che in realtà non ha una risposta univoca e vi consiglio un articolo scritto da Fabio Chiusi e pubblicato su Valigia Blu, lo trovate in descrizione. In generale, considerazione mia, è interessante notare come Facebook cioè come Facebook e questo tipo di piattaforme non siano altro che un enorme moltiplicatore dei bug, fra virgolette, del nostro cervello. Tendenzialmente preferiamo avere ragione piuttosto che distinguere il vero dal falso o prendere una decisione coscienziosa, e il modello di Facebook si basa proprio appunto su questi nostri meccanismi, cioè sulla nostra volontà di avere ragione, sui nostri bias cognitivi. E quindi ecco, per questo diventa molto difficile poi andare a intervenire su dei meccanismi che non sono solo digitali, ma sono propriamente, sono tipici dell'essere umano. Sul tema dei diritti online e gestione dei dati, segnalo anche una intervista molto molto interessante di Joe Rogan, questo conduttore di un podcast molto seguito negli Stati Uniti, l'intervista in inglese, a Edward Snowden. Sono quasi 3 ore di intervista in cui però si va molto molto a fondo su temi e aspetti interessanti, ad esempio su come si è evoluto il sistema di controllo da parte dei governi, proprio attraverso strumenti recenti come sono i social network o gli smartphone e questo tipo di device. È molto lunga ma anche molto interessante, trovate sempre il link in descrizione. Va bene, allora, penso di avervi angustiato a sufficienza con i problemi della privacy online e dei diritti della democrazia digitale. Possiamo passare a argomenti un po' più divertenti, tipo ad esempio la distruzione degli ecosistemi e gli antibiotici. Lasciatemi prima dare un sorso d'acqua nella mia tazza brandizzata. Allora, sul primo argomento, quindi distruzione degli ecosistemi, segnalo un articolo molto interessante pubblicato da medium.com che illustra una serie di motivi per cui appunto il problema degli ecosistemi e della distruzione di origine antropica degli ecosistemi dovrebbe preoccuparci molto e anche più che del cambiamento climatico. Appunto vengono elencati alcuni motivi. E ve lo consiglio perché è molto approfondito. Tuttavia, per quanto apprezzi lo sforzo di fare una sorta di classifica dei motivi per cui l'essere umano è a rischio estinzione su questo pianeta, c'è da dire che ormai siamo in una situazione dal punto di vista ambientale talmente critico che non ha molto senso cercare di agire su un singolo problema, ma è necessario cambiare profondamente il sistema socio-economico nel suo funzionamento e nei suoi obiettivi in maniera più generale. Quindi sì, probabilmente è più preoccupante il crollo, la distruzione degli ecosistemi, il crollo della biodiversità rispetto al cambiamento climatico, ma dovremmo occuparci di tutte queste cose tutte assieme, cambiando proprio il funzionamento del sistema. Non ci sono tante altre soluzioni. A proposito dei danni agli ecosistemi, segnalo anche l'inchiesta di Altra Economia sui danni ambientali e alla salute causati dalla filiera, di produzione degli antibiotici. È un punto di vista interessante perché si parla non tanto degli antibiotici nel loro utilizzo, ma proprio nella loro produzione e appunto i danni che sono connessi a questo tipo di filiera. Chiudiamo con due notizie più curiose. La prima è che il Guardian ha cambiato le sue linee guida per parlare di ambiente. La notizia in realtà è di qualche tempo fa, ma visto che la ripropone oggi, io la ripropongo a voi perché. Ad esempio, vi faccio alcuni esempi, si parla di crisi climatica e non più di cambiamenti climatici, oppure si parla di popolazione di pesci invece che di stock di pesci, quindi di riserve di pesci. Ad esempio, nel caso dei pesci c'è un cambio di paradigma da una visione molto legata, molto antropocentrica, legata al ruolo dei pesci rispetto all'utilizzo dell'essere umano, a una visione che invece è più legata alla popolazione dei pesci in quanto tale. Sono tantissime altre, in realtà ve ne ho citate due, ma è interessante perché ovviamente il linguaggio che usiamo cambia l'immaginario delle persone, il nostro e quello degli altri, e l'immaginario delle persone cambia la realtà. Ogni cosa che abbiamo fatto in questo mondo è stata prima pensata da qualcuno. E quindi è importante usare un linguaggio appropriato se vogliamo provare a risolvere i problemi, ad esempio, ambientali e sociali che abbiamo davanti. La seconda notizia curiosa riguarda invece proprio la cosa con cui abbiamo iniziato, ovvero il 50° anniversario di Internet, perché Riccardo Luna su Repubblica pubblica questo breve articoletto in cui cita l'unico articolo che il 29 ottobre del 1969, 50 anni fa, riportava la notizia dell'invenzione di Internet, non in questi termini ovviamente, ma di questa prima storica connessione fra due computer. E ce ne fu solo uno, che era un giornaletto, fra l'altro, dell'università dove avvenne questo fatto. Ed è interessante notare a questo proposito come le cose che hanno il maggiore potenziale di cambiare il mondo spesso, quando avvengono, passino completamente inosservate. Proprio perché propongono qualcosa di talmente diverso che ancora non esiste né nella realtà né nella testa delle persone, e quindi non se ne coglie l'importanza. E questo sicuramente ci può fare riflettere anche sul momento attuale che stiamo vivendo. Bene, anche per oggi abbiamo finito, sono passati 10 minuti. Io vi do appuntamento a domani, come ogni giorno, e ricordatevi, chi si rassegna è perduto.